Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 27, live Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Michael Sacchi al microfono numero 1, proseguiamo subito con il giro e andiamo a salutare dagli studios di Milano Paolo Amoroso.
Dalla declinazione magnetica di 1° e 48 primi est vi saluta Paolo Amoroso.
Io faccio una richiesta a Ricky, per lo speciale voglio tutti i modi in cui... Paolo descrive la sua posizione.
Adesso vediamo se tiene botta in ogni episodio a cambiarlo, sarà sicuramente da fare.
Ti sento ogni tanto li riciclo.
Ti sento un po' piano, Ricky, alza ancora un pochettino.
Sì.
E, allora, già che ci siamo, cambiamo il giro. Ciao Riccardo da Modena.
Ciao a tutti, scusate l'orario un po' atipico, ma si fa quel che si può.
La maggior parte delle persone non si accorge neppure di questa cosa perché ci esatto. Ascoltano in differita, però... grazie ai fedelissimi che ci sentono in diretta, vi mandiamo tanto, tanto affetto. Quindi saluti di rito, no, finiamo il giro. Il nostro presidentissimo, cosa faccio? Lo lascio lì. Marco Zambianchi.
Ma non so, vedi tu, intanto io saluto tutti gli amici all'ascolto, sia in diretta che in differita, ed è comunque un piacere ritrovarmi qui con voi amici, anche se mi avete lasciato in coda, ma si sa che gli ultimi saranno i primi. Perciò sulla news docket so già che dovrebbe essere il mio il primo intervento e vi ho fregato.
Ma in pratica noi abbiamo questa scaletta fissa dei saluti che è venuta spontaneamente e ogni tanto va bene anche cambiarla. Cogliamo l'occasione che non c'è Monzi, non perché sia una cosa positiva, ma perché mescola un po' le carte e cambiamo l'ordine. Salutiamo Luigi che dovrebbe essere in ferie, giusto? Quindi beato lui. E proseguiamo con gli annunci. Manovalanza Forum Astronautico, mi piace questa definizione. Nella sezione in cui vi rendiamo partecipi di cosa facciamo come associazione e come forum, l'unico annuncio di questa settimana è che abbiamo deciso di regolamentare un attimino gli off topic sul forum. Non è una censura, però effettivamente a volte il livello di rumore sale, non sembra di dare l'immagine migliore del forum all'esterno, anche se non è negativa di per sé il fatto che esista una comunità goliardica e che prova piacere a condividere le cose. Quindi è veramente camminare sulle uova. Io mi sento di camminare sulle uova quando affronto l'argomento. Quindi ho deciso di parlare apertamente. La cosa ha scaturito una serie di riflessioni e Marco ha fondamentalmente... Cosa hai fatto? Hai ridotto l'accesso alla sezione off topic limitandola agli iscritti al forum, giusto? Quindi non è visibile da per i visitatori occasionali, giusto?
Sì, e allo stesso modo non è visibile ai motori di ricerca, nel senso che mi piacerebbe che chi arriva su forum astronautico lo faccia attraverso una ricerca di Google, magari pescando uno specifico argomento, magari uno di quelli che tratteremo questa sera. Ma poi per quanto mi riguarda la mia visione personale è relativamente più tollerante, nel senso che mi rendo conto che negli anni si è formata una community molto affiatata il cui numero è sempre cresciuto e secondo me è abbastanza fisiologico che accanto all'accrescersi del numero degli utenti ci sia anche un accrescersi del rumore di fondo. Detto questo, sono d'accordo comunque con te che è bene ricordare che Forum Astronautico non è Facebook e quindi magari sarebbe bene limitare il più possibile l'off topic, anche se comunque è bellissimo potersi fare una risata piuttosto che parlare della stupidaggine del giorno, e questo è anche indice che molti di noi sono diventati col tempo amici personali, e che quindi ci si rivolge un po' con meno timore reverenziale di quanto magari non si facesse una volta, perciò va bene così. Ma sono convinto che queste modifiche che abbiamo fatto comunque rispecchiano un po' lo spirito di tutti, perché così come c'è chi protesta perché vuole spazio per un momento di relax, c'è anche chi protesta perché ritiene che questi momenti di relax a volte si facciano troppo numerosi, e io che cerco di fare l'arbitro con i miei limitatissimi mezzi ho cercato insomma una soluzione per così dire salomonica, sperando di aver colto nel segno, ma comunque nulla è immutabile come non lo è mai stato. Vediamo come la nostra community reagirà a queste nuove piccole regulations. E qualcos'altro in arrivo, Michael, vero? Sappiamo che siamo in discussione per quanto riguarda le modalità con cui pubblichiamo le notizie su Forum Astronautico. Stiamo lavorando a una promozione e a un arricchimento della visibilità di astronautinews.it, che ricordo è il portale di notizie che raccoglie un po' lo sforzo di tutti i nostri amici che volontariamente ogni giorno radunano articoli e commenti dal web, li traducono e li adattano in italiano. E stiamo un po' studiando, dicevo, il modo di valorizzare al massimo il loro lavoro sfruttando al meglio le capacità del portale WordPress che abbiamo aperto circa un paio d'anni fa.
Sì, intanto mi segnalo dalla chat che tutti i topic che volevi nascondere a Google sono visibili dalla beta del forum, della WeBulletin, quindi questo andrebbe corretto, no? Non è un problema, perché comunque sono cose pubbliche, cioè sono state pubblici fino a ieri, però sono visibili dell'installazione di WeBulletin.
Ah sì sì, ma quell'installazione lì la piallo alla grande tra poco, anche perché insomma se tutto va bene una delle attività estive sarà migrazione del forum, ma non faccio promesse su questo, cominciamo a mettere a posto ciò che c'è.
Molto molto bene, comunque io chiedo scusa a chi è sembrato essere bersaglio della mia... non chiamiamola ira, semplicemente chiamiamola del fatto che ho voluto far notare la cosa.
Moderazione.
Non è un attacco personale, anzi io vorrei avere questo tipo di interazione con tutti voi. Boh, aggiungiamoci tutti su Facebook o facciamo un forum parallelo. Ci sono mille opzioni, tutte richiedono tempo e attenzione. Piano piano cerchiamo di arrivare a una soluzione un po', tra virgolette, imposta da me e Marco, un po'... creata raccogliendo gli input, in un modo o nell'altro ci arriviamo. Se siamo in imbarazzo ogni volta che usiamo il pugno di ferro, Marco, almeno per me è così.
Però vorrei che fosse chiaro che questa non è una democrazia, ma siamo in uno status di cosiddetto benevolent dictator. Era stato dichiarato tempo fa questa cosa. Perciò, no, io sono di questa idea e ripeto, abbastanza liberale dal punto di vista dell'off topic, se no non si chiamerebbe così, ma se uno si dovesse sentire in colpa, se voi amici del forum vi sentite in colpa tra virgolette per aver esagerato con gli off topic, allora vi propongo uno scambio. Per ogni articolo fuori tema che avete pubblicato vi dovreste far carico di usare almeno 3 volte i pulsanti di sharing sui social media che abbiamo inserito nel blog di Astronauti News. Infatti ogni articolo, compreso quello che commenteremo tra poco, contiene nel corpo il pulsante di Twitter, di Facebook e di Google+, che ci aiutano ad aggiungere visibilità al nostro blog, fatto ovviamente tutto di messaggi in topic, e quindi così compensate un pochino il fuori tema che avete fatto. Penso sia accettabile, no?
Direi di sì, potrebbe essere un'espiazione perfetta. Ci buttiamo sulle news?
Eh sì, dai, abbiamo chiacchierato abbastanza dei cavoli dei interni della nostra community, è ora di passare alla news docket. Michael, non so se vuoi lanciarla tu, non ti vorrei rubare.
Mi emoziona non poco, ma sono sicuro che tu sapresti probabilmente parlarne in maniera molto più competente e più elegante di come posso fare io, quindi a te l'onore.
Ma no, dai, qui è invece il momento di lasciarsi andare alla felicità, perché finalmente ha raggiunto l'ufficialità la notizia che la nostra amica e il nostro orgoglio nazionale, insieme a molti altri per fortuna, Samantha Cristoforetti, è stata finalmente assegnata a una spedizione sulla Stazione Spaziale Internazionale. Negli scorsi giorni l'Agenzia Spaziale Italiana ha convocato una conferenza stampa con Samantha presente, con la quale ci ha comunicato che Samantha farà parte dell'Expedition 42-43 e che è prevista per il novembre 2014. Sembra una data molto distante, ma in realtà è a poco più di 2 anni di distanza. Voleranno via. Nel mezzo ricordo che c'è sempre la spedizione del nostro Luca Parmitano, che rischia sempre di passare in secondo piano. Ma siamo veramente contenti di vedere 2 italiani già in lizza per partire verso l'avamposto orbitale da praticamente a distanza di un anno circa uno dall'altro, e sarà veramente una soddisfazione molto grande, soprattutto in un periodo come questo nel quale il nostro paese ha bisogno di messaggi positivi. La carriera di Samantha è stata davvero entusiasmante per noi, forse perché ci siamo conosciuti anche al di fuori della sua carriera spaziale vera e propria, o meglio, prima della sua carriera spaziale vera e propria, e quindi abbiamo conosciuto un'amica che abbiamo potuto accompagnare con il nostro tifo per tutte le tappe della sua selezione ad astronauta prima, e a questo punto anche alla sua assegnazione a un equipaggio. Poi non è ancora dato di sapere i nomi dei suoi compagni di viaggio, che saranno sicuramente annunciati a breve, saranno sicuramente un russo e un americano, e sarà molto molto bello ed emozionante vedere Samantha in una Sokol pronta a partire, e chissà che non riusciamo ad andarla a trovare di persona proprio lì, a vederla schizzare verso il cielo spinta da un razzo proprio dalla stessa rampa di Yuri Gagarin. Veramente qualcosa che fa venire un po' il nodo alla gola, il groppo alla gola. E in effetti anche Thomas Reiter, il boss di Samantha, un astronauta veterano che ora è a capo dell'ufficio astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea, si è detto molto soddisfatto per comunque vedere l'ennesimo europeo assegnato in un volo di lungo periodo. Questo perché, naturalmente, per gli amici ascoltatori che ancora non lo sapessero, quando si parla di Expedition si parla di permanenze sulla stazione spaziale che superano la durata dei 15 giorni a cui ci aveva abituato lo shuttle. Si tratta di permanenze di mesi, circa 6 mesi, nei quali quindi Samantha avrà l'opportunità di svolgere una serie di compiti scientifici, esperimenti e quant'altro le verrà assegnato, ma noi davvero facciamo un in bocca al lupo, per non dire cose più volgari, insomma, break a leg, per una bella passeggiata spaziale, che era il sogno proibito di molti astronauti. Anche del nostro Paolo Nespoli ce l'ha confidato più volte, e chissà che non si colga l'occasione di vedere passeggiare nello spazio il primo astronauta dotato di tricolore proprio in occasione della missione di Samantha. Glielo auguro davvero di tutto cuore. Un'altra persona estremamente contenta ed eccitata era Enrico Saggese, il presidente, il direttore dell'Agenzia Spaziale Italiana. Il presidente, che è davvero contento dell'ennesima assegnazione di un italiano in missione di lungo periodo, e tra l'altro faceva notare una cosa di cui tutti dobbiamo essere contenti e orgogliosi, cioè che nel corpo astronauti europeo ci sono ben 4 nostri connazionali. Se guardiamo da un punto di vista numerico, e questo è un record in campo europeo, che sottolinea come l'Italia, nonostante la cattiva opinione che spesso abbiamo nel nostro paese, riesca a imporre, insomma, una sorta di leadership nel campo del volo abitato, quantomeno nell'ambito europeo, naturalmente. Per quanto riguarda Luca Parmitano, dicevo prima, anticiperà la missione di Samantha. Infatti Luca è destinato a volare sulla stazione spaziale nel maggio 2013, se non sbaglio, su Expedition 36-37. E quindi invito tutti gli amici che si appassioneranno a questa materia, forse perché sentiranno parlare di astronautica sui media tradizionali, a dare sempre un'occhiata al nostro sito per gli ulteriori aggiornamenti. Per tutti i dettagli sulla carriera specifica di Samantha prima nell'aeronautica militare e poi all'interno dell'ESA, nonché per tutti i trivia, numeri e quant'altro possano interessarvi dal punto di vista degli astronauti italiani, vi raccomando di visitare l'articolo preparato da Alberto Zampieron sul blog di astronautinews.it. E a proposito di visite, se ancora non l'avete fatto, presso il chiostro della Facoltà di Ingegneria Aerospaziale di Roma è possibile continuare a vedere alcuni pannelli della mostra Orbita Italia, che, visto che parlavamo di astronauti italiani, mostra le nostre imprese nazionali nello spazio. Quindi chi non fosse riuscito a partecipare a Roma a questa esposizione allo Spazio Europa può così cogliere veramente le ultime briciole di Orbita Italia alla Facoltà di Ingegneria Aerospaziale a Roma. E con questo è davvero tutto. Non so se, ragazzi, voi avete anche da aggiungere un commento per la nostra Samantha, che magari ci farà l'onore di ascoltare questo episodio in podcasting.
Sì, un paio di commenti. Il primo è che dobbiamo iniziare a organizzare la missione Totò e Peppino Baikonur per vedere il suo lancio, quindi siete convocati anche voi. E poi ricordiamo che il 2014, se non ricordo mai, dovrebbe essere un anno particolarmente impegnativo per il volo umano ESA, perché è previsto anche il volo di un altro collega di Samantha, l'astronauta tedesco Alexander Gerst. Mi confermate? Il suo è previsto per il 2014?
Sì, è a maggio, no, hai ragione, è a maggio 2014 su Expedition 40, quindi un anno dopo,
un anno impegnativo sostanzialmente.
Beh, comunque Samantha ci sta ascoltando in questo momento, stando al suo stream Twitter, Marco.
Oh, bene, bene, allora spero di non aver detto troppi strafalcioni. È un piacere averti qui con noi in audio, insomma.
Allora, ciao Sam.
E complimenti, complimenti.
Grande Sam.
Io sono senza parole, sono emozionatissimo per questa cosa.
Guarda, c'è Mike che non riesce quasi a parlare.
Davvero?
Ah, bello. Non è per il solito non ce la posso fare.
No, è anche perché non ce la posso fare. È anche perché non ce la posso fare. No?
Ah, perché la scusa di Samantha è buona, però noi ormai l'abbiamo mangiata la foglia su questa cosa.
Bene, beh, direi che Samantha potrebbe anche unirsi a noi per una chiacchierata una di queste sere. Che ne dici, Samantha? Perché la tua intervista che annunciava la selezione sta diventando un po' vecchia. Quando mi chiedono qualcosa, hai visto che c'è un'italiana che volerà? Guarda, sì, la conosco, puoi anche sentire l'intervista che abbiamo fatto nel 2009, quindi no, è ora di
aggiornare.
Infatti, magari è una bella intervista doppia come l'altra volta. E beh, complimenti ancora Sam. Proseguiamo con le altre news?
Sì, vado io molto rapidamente. Abbiamo, vabbè, e per chi ci segue in diretta, abbiamo un Ariane 5 pronto al decollo a Kourou, quindi sappiamo che gli amici in chat stanno un po' switchando col nostro audio e col video dalla rampa di lancio. Io invece vi parlo rapidamente di una cosa che avevo già parlato la volta scorsa, cioè del rientro della Soyuz TMA-03M. Domenica si è sganciata dalla stazione spaziale questa Soyuz con a bordo Kononenko, Petit e Kuiper, che vi ho parlato anche molto abbondantemente di costoro, di questi astronauti ben, ben famosi dal punto di vista della loro, diciamo, del loro sforzo di divulgazione tramite i social network. E tutto è andato bene, il deorbit burn è stato effettuato, fatemi leggere, alle 9:19 di domenica, ora italiana, e un'oretta scarsa dopo sono atterrati senza problemi nella steppa del Kazakistan. E nulla da dire, tutto a posto, e aspettiamo il prossimo turnover, il prossimo lancio, che sarà effettuato il 12 luglio, dove l'Expedition 72 con la Soyuz TMA-05M decollerà con a bordo il russo Malachenko, l'americana Sanita Williams e il giapponese Oshide. Tutto qui.
Good. Il passaggio, sì, della staffetta è sempre un sintomo che la stazione spaziale è nel pieno della sua attività, è proprio bello.
Esatto, speriamo che tutti i turnover continuino regolarmente proprio per assicurarci i voli di prima di Luca Parmitano e poi di Samantha.
Sì, tra l'altro volevo fare una piccola addenda, perché nella chiacchiera anch'io abbastanza emozionata su Samantha mi sono dimenticato di citare i suoi di riferimenti. Io mi sono accaparrato l'invito a tutti gli ascoltatori a visitare il nostro blog per gli aggiornamenti, ma Samantha è brava a farsi pubblicità, diciamo, da sola. È attiva su tutti i principali social network, infatti se volete iniziare fin da subito a seguire le sue fasi di addestramento potete su Twitter far riferimento all'utente chiocciola Astro Samantha, tenete conto che Samantha è sempre col TH, su Flickr vedere i suoi scatti con Astro Samantha, con Google Plus cercare Samantha Cristoforetti e poi sul ottimo blog ESA, blogs.esa.int/astronauts, qui insomma potete ascoltare il racconto dalla sua viva voce, tra virgolette, virtuale.
Good. Ottimo.
E se vuoi, Michael, mi tengo il microfono, perché tocca ancora a me per parlare di un'altra missione che ha coinvolto una donna, in particolare la prima donna cinese che era a bordo della capsula Shenzhou 9. Il cosiddetto vascello divino, infatti, ha terminato la sua missione lo scorso 29 giugno atterrando nella località di Sisiwang, che si trova nella Mongolia interna, che è parte della Cina, ponendo fine a una missione durata 13 giorni e coronata davvero da un gran successo. L'atterraggio è avvenuto alle 10:02 del mattino ora locale, che corrispondevano alle 4:02 di, ripeto, del 29 giugno italiano. La fase di discesa della Shenzhou è speculare a quella della Soyuz, infatti dopo che la discesa viene frenata dal paracadute di bordo, il volo si conclude con una turbolenta fase finale durante la quale alcuni razzi che sono montati sul fondo della capsula vengono accesi per creare una sorta di cuscino d'aria che dovrebbe attutire il brusco contatto con il suolo. Certo, per chi guarda le immagini di questi atterraggi sembra più che altro un incidente, in quanto questa esplosione dei razzi di frenata crea una grossa nuvola di polvere e magari un occhio non allenato che non è a conoscenza insomma di come funzionano le dinamiche di queste capsule può pensare a qualcosa che è andato storto. Invece tutto bene per il comandante Jin Haipeng e i suoi compagni di viaggio Liu Wang e Liu Yang, che è appunto quest'ultimo la prima donna astronauta cinese. Sono stati aiutati dall'equipe di ricerca e soccorso a uscire dalla capsula circa un'ora dopo essere atterrati e sono stati fatti sedere, proprio come i colleghi russi, su delle tradizionali sedie a sdraio dove hanno posato per le prime foto di rito e per un'intervista, insomma, a caldo, davvero a caldo. Tutti e tre i taikonauti sono apparsi in buone condizioni di salute e soprattutto di ottimo umore e sorridevano e salutavano costantemente tutti i fotografi presenti sul posto. E subito Liu Wang ha rilasciato alcune dichiarazioni, in particolare ha detto: è molto bello sentire di nuovo sotto i piedi il suolo ed essere tornati a casa. Qual era lo scopo principale della missione Shenzhou 9? Lo ricordo brevemente: oltre naturalmente che validare ancora una volta la configurazione di volo del vascello divino, era incontrare la prima stazione spaziale, mini stazione spaziale sperimentale mandata in orbita dal dragone cinese, cioè la Tiangong 1, nella quale poi hanno lavorato e vissuto per una decina di giorni. È stato molto bello, lo commentavo negli scorsi episodi, vedere anche queste immagini di persone inesperte a muoversi in assenza di peso e anche un po' diverse dalle immagini che normalmente siamo abituati a vedere in arrivo dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove le superfici sono comunque molto solide o le pareti riempite di strumenti scientifici e computer. Invece tutto l'interno di Tiangong 1 era ricoperto di teli elastici e di tende che non aiutavano di sicuro la mobilità degli astronauti, che una volta che appoggiavano i piedi, invece di trovare una superficie rigida su cui fare appoggio per spingersi in altre direzioni, finivano con l'affondare, insomma, col rimbalzare. Era abbastanza particolare. Vi invito a dare un'occhiata su YouTube per trovare i video e notare anche voi quello di cui vi sto parlando.
Calcoliamo quando che a regime quei posti lì sarebbero occupati da dei rack con degli esperimenti, quindi è bene che non si abituino a tirarci troppi calci, ma che usino magari altre superfici per fluttuare in giro.
No, hai assolutamente ragione, però purtroppo diciamo, al posto delle maniglie che vengono utilizzate anche per i piedi, che diventano prensili in assenza di peso, gli equivalenti erano delle strisce di stoffa cucite proprio lì al centro dei panni, per cui quando ci andavano a cercare di entrare coi piedi, alla fine in realtà davano una bella spinta al tessuto elastico che non riuscivano ad agganciare. Davvero sono esemplificative le immagini. In ogni caso, gli astronauti a bordo di Tiangong si sono trovati molto bene. Infatti la stessa Liu ha dichiarato che a bordo di Tiangong 1 ci si sente a casa e sono anche molto felice e orgogliosa per la mia patria. Quindi un amore nazionale molto intenso per i cinesi, che ricordo anche durante la prima attività extraveicolare l'astronauta continuava a salutare con la mano la telecamera ad alta definizione montata all'esterno di Shenzhou. Comunque, alla termine della missione i taikonauti sono stati trasportati in volo a Pechino, dove potranno finire di fare debriefing, a dare rapporto su quanto è successo durante il loro volo, e naturalmente saranno sottoposti ad alcuni accertamenti medici e poi finalmente potranno riabbracciare i loro familiari. Shenzhou 9 era partita lo scorso 16 giugno a bordo o spinta da un lanciatore lunga marcia 2F e dopo l'entrata in orbita la capsula aveva iniziato la sua corsa di inseguimento al laboratorio spaziale Tiangong 1 a circa 320 km di quota. I due veicoli si erano uniti una prima volta in modalità automatica il 18 giugno, mentre il 24 è avvenuta una seconda prova di agganciamento, questa volta totalmente condotta in maniera manuale, ed era molto importante perché, sebbene normalmente le Shenzhou si collegheranno alle stazioni spaziali cinesi in modalità completamente automatica, sapete bene che in caso di guasto la responsabilità passa al pilota, e a questo punto davvero si è provato che l'hardware funziona bene anche senza l'assistenza elettronica del computer di volo. Tiangong 1 è rimasta in orbita, non è stata fatta rientrare sulla Terra, al contrario di Shenzhou, e sicuramente per il 2013, in una data che ancora non è stata comunicata, sarà raggiunta e verrà agganciata da un'altra missione Shenzhou. Intanto la stazione spaziale resta in orbita sotto il controllo dei tecnici di terra e la TV di Stato cinese ha comunicato che è previsto un innalzamento dell'orbita di Tiangong in modo da prolungare la sua vita operativa. Il docking tra Tiangong 1 e Shenzhou 9 rappresenta una pietra miliare per la Cina nel suo percorso di acquisizione delle tecnologie legate ai rendezvous spaziali. Questa è stata una delle dichiarazioni contenute in una lettera inviata dal primo ministro Wen Jiabao, che quindi si è mosso in prima persona sottolineando l'importanza per la Cina del suo programma spaziale. Speriamo, come dicevo la scorsa volta, che proprio questi ottimi risultati dei nostri amici dagli occhi a mandorla sproni la potenza statunitense e magari noi stessi europei a dare un qualcosa in più a livello di budget e impegno nel volo spaziale abitato. Secondo varie fonti, infatti, la Cina sta preparandosi a portare in orbita l'equivalente della vecchia stazione spaziale Mir. Non so se ricordate questa stazione, parlo soprattutto per gli ascoltatori che magari non ricordano questa stazione, che è stata deorbitata un po' di anni fa e che ora riposa in fondo al cosiddetto PIT, la zona dell'Oceano Pacifico dove si fanno rientrare gli oggetti spaziali, e si sta sviluppando contemporaneamente, proprio per portare in orbita questi moduli molto massicci, una versione pesante, heavy lift, del lanciatore lunga marcia, che sarà capace di sollevare questi moduli e di condurli nello spazio. Nell'attesa appunto di ulteriori sviluppi, sarà interessante da un lato verificare quali di queste tante voci si riveleranno esatte e dall'altro vedere come negli Stati Uniti e i suoi partner internazionali sapranno raccogliere la sfida e non perdere la leadership mondiale nel campo dell'esplorazione del cosmo. E con questo, per quanto riguarda i nostri amici cinesi, è davvero tutto.
Aggiungo solo una cosa, cioè che più o meno l'avevi già detto tu, è stato molto divertente fare il paragone dell'atterraggio della Soyuz e della Shenzhou. In questo giro, nella galleria di immagini dell'atterraggio della Soyuz, c'è una bellissima foto che praticamente è uno scatto con la Soyuz veramente a pochi metri da terra, poco prima che si accendano i razzi, quindi è uno scatto nitido con l'ombra vicinissimo al fondo della capsula. E poi normalmente poi quando si accendono i razzi si alza nulla di polvere e non si capisce bene la capsula poi dopo come si vada ad orientare. Invece nel video dell'atterraggio della Shenzhou si vede che la capsula aveva una velocità orizzontale importante, si vede che hanno sparato i razzi di frenamento, ma poi si è letteralmente capottata e mi ha fatto un po' divertire questa cosa. Però
chissà come erano contenti gli astronauti a bordo, eh?
Col commentatore che diceva it's gone upside down, però erano tutti tranquilli, però poi la telecamera staccata, a me sarebbe piaciuto vedere il rotolamento quanto ci sarebbe protratto.
No, quella foto lì è bellissima, e anche quell'altra con lo sfondo delle nuvole è stupenda, sì, le ho viste insieme, sì. Bene, proseguiamo. Abbiamo fatto un sacco di ore di trasmissione su SpaceX e su tutte le altre industrie private che si occuperanno del trasporto in orbita bassa, però c'è tutta un'altra parte di industrie private che non sono direttamente collegate con i contratti COTS e CCDEV, ma che comunque proseguono. In questo caso parliamo di Virgin Galactic, una società fondata da Sir Richard Branson, che nel diversificare il suo business è passato dalle bevande gasate alle etichette musicali ai viaggi spaziali, quando si dice essere veramente tutto tondo, almeno dal punto di vista del business. C'è qualche novità, in particolare legata alla Spaceship 2, che era ferma da un po'. Dal 29 settembre non erano più stati effettuati dei test di volo perché si era verificato qualche problema, in particolare uno stallo del piano di coda. Non vorrei dire delle stupidate che i sapientissimi ingegneri aerospaziali del forum mi correggeranno al volo. Comunque uno stallo del piano di coda, questo è quello che leggo dalla news, che ovviamente ha richiesto una riprogettazione parziale di alcune superfici della capsula, come la chiamiamo? È uno spazio piano? Non è uno spazio plano, perché è uno spazio plano? Non è una capsula della navicella? Non mi piace navicella. Come la chiamiamo?
È uno spazio plano, no?
Ci va nello spazio, anche se lo lambisce solo. Gli manca solo la velocità orbitale, via.
Ok, quindi sì, no, è anche la capacità di fare un rientro a velocità orbitali. Comunque, sì, una volta che è stato risolto questo problema, sono ripresi i test il 26 con un test di planata, che vi consigliamo di guardare se non esiste il video dell'ultimo, che non ho ancora visto, potrebbero esserci video dei test precedenti, la richiamata, anche qui è un termine che gli aerospaziali mi potrebbero correggere, proprio pochi minuti prima di toccare il suolo, è molto molto spettacolare rispetto al volo di un aereo tradizionale. E quindi auguriamo il meglio a Virgin Galactic e speriamo che comincino a trasportare in voli suborbitali qualche riccone per cominciare a vedere qualcosa di nuovo in questo settore, che vabbè, il turismo spaziale è un modo come l'altro per generare un po' di sensibilità sullo spazio. Tutto quello che va nello spazio a noi piace, quindi siamo veramente di bocca buona. Non soltanto la navicella, lo spazioplano in sé ha fatto dei passi avanti, il 20 giugno infatti c'è stata un'altra milestone, hanno finalmente effettuato un'accensione in un banco di prova, in uno dei test stand che vengono utilizzati per testare i motori, del motore principale della capsula, mi viene da dire capsula, scusate, simulando un intero profilo di missione, quindi è rimasto acceso e modulato come dovrebbe essere durante un intero volo della Spaceship 2, e quindi è uno step aggiuntivo per testare i primi voli suborbitali. Per adesso si tratta soltanto di voli di test di planata. Quindi in bocca al lupo a Virgin Galactic e a Richard Branson. Prima o poi arriverà anche in orbita, lo so io. Andando al news docket, la notizia è di Paolo.
Sulla trasformata di
Fourier.
Infatti
stavo dicendo, che cos'è l'FFT? Sì. Il Full Fuselage Trainer. Si tratta
Parliamo di FFT in effetti questa sera. Pensando ai simboli del programma Shuttle, vengono naturalmente in mente i tre orbiter, l'Atlantis, il Discovery e Endeavour, che hanno volato nello spazio, e poi anche la navetta Enterprise utilizzata per i test in atmosfera. Ma ci sono altri manufatti, altre attrezzature molto importanti che hanno segnato la storia del programma Shuttle. Una di queste ha iniziato il suo viaggio finale verso un museo dal Johnson Space Center di Houston, il centro di addestramento degli astronauti della NASA, dove si trovava fino a pochi giorni fa, e fino al Museo del Volo di Seattle, dove sarà esposto questo FFT al pubblico. Il 30 giugno del 2012 è iniziato il trasporto della prima sezione di questo oggetto, vedremo tra un attimo di che cosa si tratta, e saranno richiesti altri due viaggi. La sezione anteriore di questo simulatore, o meglio di questo modello, è stata trasportata a bordo del gigantesco aerocargo Super Guppy, pilotato peraltro da due astronauti della NASA, Greg Johnson e Dick Clark. Il Museo del Volo di Seattle aveva inizialmente partecipato aveva fatto una domanda per ricevere uno shuttle, uno degli orbiter che hanno volato nello spazio, ma ha per così dire ottenuto questo premio di consolazione. Vediamo allora che cos'è questo FFT? La sigla sta per Full Fuselage Trainer, si tratta di un modello a scala reale, quindi a dimensioni reali, dello Space Shuttle, dell'intero Shuttle, tranne le ali, da cui il nome, quindi contiene questo modello riproduce soltanto la fusoliera, ed è una riproduzione sufficientemente accurata per diversi ambienti, per diverse parti, per esempio il vano di carico, ma anche il ponte di mezzo e il ponte superiore, il ponte di volo, che contiene diverse attrezzature, il pannello, il quadro dei comandi dello shuttle, e poi anche nel ponte intermedio è riprodotto fedelmente un airlock, cioè la piccola camera di compressione per uscire nello spazio. Questo modello veniva utilizzato per alcune fasi dell'addestramento degli astronauti, l'abbiamo appena accennato, per le operazioni di preparazione a eventuali attività extraveicolari al di fuori della navetta, ma anche per esempio per familiarizzarsi con gli ambienti dello shuttle, la disposizione interna delle varie attrezzature, non solo le attrezzature di bordo, ma anche per esempio gli armadi o le altre parti, gli altri componenti dello shuttle in cui venivano conservati materiali di consumo, cibo e altre scorte utilizzate durante una missione. Forse qualcuno di voi avrà visto questo mock-up, come chiamato in gergo ingegneristico, cioè questo modello, in alcune fotografie dell'addestramento degli astronauti, gli astronauti NASA in tutta pressurizzata arancione che si calavano con delle funi dalla parte superiore dell'abitacolo. Veniva utilizzato quindi per delle prove per far addestrare gli astronauti ad abbandonare il veicolo dopo un atterraggio d'emergenza. Ma forse questo è meno noto, il Full Fuselage Trainer, appunto il nostro FFT, veniva utilizzato anche come banco di prova per sperimentare eventuali modifiche o adattamenti dello shuttle nel corso della sua lunga carriera. Quindi, pur essendo relativamente poco conosciuto questo modello addestratore, è fondamentale per la storia dello shuttle perché, essendo stato costruito negli anni 70, è entrato in servizio subito e quindi praticamente tutti gli astronauti dello shuttle, centinaia di astronauti da decine di nazioni e per tutte e 135 le missioni del programma spaziale Shuttle si sono addestrati su questo modello in scala 1 a 1, che sarà possibile rivedere, non so ancora da quanto, al Museo del Volo di Seattle a Washington. Quindi un importante pezzo della storia dello Shuttle, che ha abbandonato, che ha lasciato il Johnson Space Center, dove ha passato oltre una trentina d'anni.
Non sono soltanto gli orbiter, tutti questi pezzettini che prendono la strada dei musei sono sicuramente un'opportunità di toccare con mano, o quantomeno vedere molto da vicino dei pezzi di storia. Dall'altra lasciano un po' l'amarezza della fine del programma Shuttle, che per noi si può razionalizzare finché vuoi, ma comunque c'è una componente sentimentale, almeno per quanto mi riguarda. Ho chiuso la scaletta, ragazzi, mi sono accorto adesso. Non ce la posso
Beh,
fare.
diciamo, toccava a
Non.
me, stavi
Esatto.
parlando, sì, stavi parlando di amarezze, purtroppo do una notizia un po', anzi, tragica, perché l'ex astronauta 51enne Alan Poindexter purtroppo è deceduto in un incidente su una moto d'acqua mentre si trovava in vacanza con la famiglia vicino a Pensacola Beach in Florida. Dalle prime ricostruzioni sembra che lui fosse passeggero di una prima moto d'acqua guidata dal figlio più grande di 22 anni, Samuel, e poi improvvisamente una seconda moto d'acqua guidata dall'altro figlio, Zachary, di 26 anni, ha urtato violentemente contro la prima e il povero Alan è stato sbalzato in acqua violentemente, nonostante sia stato recuperato poco dopo, non c'è stato nulla da fare. Se consideriamo che questo astronauta ha iniziato la sua carriera come militare, come pilota di F-14, ha partecipato alla guerra del Golfo, poi è diventato pilota collaudatore e dopodiché è diventato astronauta a tutti gli effetti, andando nello spazio 2 volte, rispettivamente come pilota e come comandante dello shuttle. Insomma, consideriamo che questi sono tutti ruoli ad alto rischio. Che però fortunatamente tutto è sempre andato bene, e il destino beffardo l'ha fatto perire in una situazione, diciamo così, familiare, tranquilla, e insomma, sono cose che a me fanno un po' pensare. Le sue 2 missioni shuttle sono importanti perché, ad esempio, lui era pilota in STS-122 che ha portato su la stazione spaziale Laboratorio Columbus, quindi il pezzo d'hardware fiore all'occhiello dell'Agenzia Spaziale Europea, e nell'altro volo STS-131 aveva lo shuttle aveva nella stiva Leonardo, quindi uno dei nostri moduli italiani di cui ne andiamo molto, molto fieri. Quindi insomma, poi io non è tanto, cioè il mio interesse astronautico. Cioè, è relativamente recente e quindi cioè, adesso sentire di un personaggio, di un astronauta di cui c'è cioè, il nome mi è subito insomma, cioè, questo lo conosco bene, mi ha particolarmente colpito e quindi vi ho voluto raccontare.
Io ho l'adesivo
cosa.
Della missione sulla porta e nel momento in cui l'ho letto mi sono girato per guardare il logo perché mi sembrava proprio che fosse di quella missione lì, la missione 122 intendo.
Sì, cambiando un attimo tono, sto guardando il video del lancio dell'Ariane che sembra stia procedendo bene, decollato da 1 minuto e 27 secondi e tutto procede per il meglio, per cambiare un attimo il tono.
Ah, quindi qualcuno mi aveva babbato facendo un countdown prima in chat, credevo fosse già stato lanciato, vabbè, non lo so, qualcuno si diverte a fare gli scherzoni facendo i lanci finti.
Chiedo scusa anche per aver detto razzi di frenamento prima parlando delle Soyuz, insomma parliamo di razzi di frenata, forse è meglio.
Abbiamo la chat che sembra che parla sempre di tutt'altro, adesso scherzavano anche durante i commenti della notizia tragica, niente di male, cioè stavano parlando quindi possono dire quello che vogliono, poi però quando dici qualcosa di sbagliato, tac, pronti.
Tac.
Va bene. Intervallo allora, giusto per ringraziare come al solito i nostri articolisti che popolano di news astronauticast.it. Speriamo tra l'altro nei prossimi giorni di fare qualche modifica per renderla ancora più tempestiva, quindi dovrebbero arrivare le notizie un pochettino più velocemente. Adesso può capitare che ci sia un po' di ritardo tra un avvenimento e effettivamente la sua pubblicazione sul portale, è più facile vederle prima sul forum, cercheremo di trovare un compromesso che velocizzi un po' le cose e riesca magari a promuovere un po' di più il nostro portale. In ogni caso, se non siete frequentatori del forum, sicuramente il modo per tenersi aggiornatissimi sulle news astronautiche, aggiornatissimi più o meno.
Aggiornatissimi.
Mm-hmm. Giusto perché estate te la faccio passare, guarda. Andate su astronautinews.it e ringraziate gli articolisti, ognuno di loro è segnalato come autore in cima a ogni news, si fanno veramente il mazzo, come si suol dire, e lo fanno in maniera completamente gratuita.
Il razzo.
Si fanno il razzo, esatto, ed è assolutamente gratuita, in maniera assolutamente gratuita, quindi non facciamo altro che ringraziarli. Se volete ringraziarli rendendoli ancora un pochino più famosi, come diceva Marco prima, il modo migliore è condividere i loro articoli sui social network, quindi premendo il bottone più uno per andare su Google+, su Facebook, cioè il classico mi piace, Twitter, insomma, diffondere il verbo. Donazioni, non ho ricevuto mail, Marco, forse c'è qualcosa, se riesci
sì,
a recuperarle.
Abbiamo avuto il 2 luglio la donazione ricorrente di Raffaele Montagnoni, che con i suoi 5 euro continua a essere uno dei nostri pilastri, uno dei nostri supporti per la produzione di Astronauticast, e quindi mille grazie Raffaele per le tue continue donazioni ormai che si prolungano da tantissimo.
Già, grazie. È uno dei primi, forse, quando abbiamo annunciato la possibilità di fare donazioni ricorrenti, è stato uno dei primi.
Assolutamente sì, assolutamente.
Quindi mi raccomando, condividete e per le donazioni, il modo che se volete aiutarci con una donazione per mantenere fondamentalmente le nostre spese sono lo spazio web separato per il podcast, lo spazio web per tutti i siti di ISA, e quindi Forum Astronautico, quello il sito stesso di Astronauticast, quello di Stratosfera, tutto quello che è web sta in un posto solo che dobbiamo pagare ogni anno. E poi vabbè, ci sono le spese legate alla convention e quant'altro. Se volete aiutarci in questo modo, il modo più comodo è andare su astronauticast.com. Nell'area a sinistra del sito ci sono tre bottoni, due sono le donazioni ricorrenti per darci 3 o 5 euro ogni mese, altrimenti si può fare una one time donation donando una cifra a piacere una volta sola. Non date un euro perché altrimenti ci arrivano tipo quanto 5 centesimi, una roba del genere, lo buttate via, va tutto a PayPal. Dall'euro in su va bene tutto, ma veramente il modo migliore è farci conoscere con le condivisioni e raccontando ai vostri amici che siete dei malati di Astronauticast. Ammettetelo a voi stessi e ditelo ai vostri amici. Proseguiamo con le rubriche. La prima, Space 101 del nostro Paolo Amoroso. Ci sono sempre delle curiosità che magari i meno appassionati o chi si sta avvicinando da poco all'astronautica potrebbero trovare interessanti. Il nostro Paolo le sviscera con il suo fare divulgativo come sempre. Sigla. Cosa?
No, dicevo che uno degli impieghi più proficui delle donazioni è la produzione della sigla.
Siccome lunga ti ho fatto parlare sopra. Vai Paolo.
Ringrazio ancora una volta per questa sigla high tech. Io ripeto spesso che questa è una rubrica 2.0, ma questa sera lo siamo anche di fatto, perché sono arrivate ben due domande. Due ascoltatori ci hanno fatto delle domande tramite la nostra pagina di Facebook. Cominciamo con la prima che ci è stata fatta da Laura Protat. Mi scuserà sicuramente perché quasi sicuramente ho sbagliato l'accento. Laura ci chiede come fare a comunicare con Samantha Cristoforetti, visto che non ha il suo indirizzo o comunque modo di contattarla privatamente. Tecnicamente è possibile, adesso spieghiamo come fare, parlarle pubblicamente, ma poi daremo anche qualche indicazione su quali sono le circostanze migliori in cui farlo. Ricordavamo prima che Samantha utilizza diversi social network, in particolare Twitter e Google Plus. Su Twitter è possibile fare una citazione pubblica, cioè fare in modo che le venga mostrata una notifica nell'elenco dei tweet indirizzati a lei, precedendo il suo nome utente dalla chiocciola, cioè semplicemente scrivendo chiocciola Astro Samantha con la TH in un tweet. Su Google Plus invece l'equivalente è scrivere per esteso il suo nome, quindi Samantha Cristoforetti, preceduto dal segno più, che su Google Plus indica che si sta citando direttamente un utente. Questi sono gli aspetti tecnici. Teniamo però presente che Samantha è seguita da moltissime persone, sia su Twitter sia su Google Plus. Su Twitter sono poco meno di 10.000, su Google Plus stanno per raggiungere circa il 500.000. Quindi
alla faccia, cosa, scusa? Alla faccia della Ghost Town.
Sì, certo, sono circa 500.000 di fantasmi che appunto seguono i suoi post e magari cercano di comunicare con lei in qualche modo, con dei commenti ai post, magari segnandole qualche articolo o qualche notizia interessante. Dicevo, tenete presente che siccome sono in moltissimi a seguirla, lei non può rispondere a tutti e probabilmente non può nemmeno tenere traccia di tutti quelli che cercano di raggiungerla in qualche modo. Non è chiaramente nulla di personale, è semplicemente una mancanza di tempo fisico. Quindi ci rendiamo conto che Samantha e anche molti altri astronauti diventano anche dei modelli di ruolo con i quali ci si vorrebbe complimentare, fare auguri e altre comunicazioni, ma non sempre per lei è possibile rispondere singolarmente. Le occasioni migliori in cui utilizzare questi strumenti di Twitter o di Google Plus per comunicare con lei sono quelle in cui, per esempio, lei ogni tanto per scopi divulgativi magari pubblica qualche foto e fa dei piccoli quiz invitando a capire di che cosa si tratta, che cosa sono le circostanze o gli oggetti che mostra. Ecco, in questi casi potete rispondere con le vostre possibili spiegazioni, magari se avete delle informazioni aggiuntive potete partecipare alla discussione. Se invece avete bisogno di contattarla per esempio invitarla a un evento pubblico oppure per farle un'intervista, per esempio per una testata giornalistica o per un blog, tenete presente che tutte queste occasioni in cui deve rispondere, intervenire pubblicamente nel suo ruolo di astronauta devono passare attraverso i canali ufficiali dell'Agenzia Spaziale Europea. Quindi potete fare la vostra richiesta di intervento appunto a un evento pubblico oppure a un'intervista scrivendo una mail all'indirizzo alessandra.vallo@esa.it. Alessandra Vallo è la responsabile di queste richieste di intervento, che verranno vagliate e passate naturalmente a Samantha se giudicate interessanti e compatibili con i suoi impegni pubblici. Se con i social network o con dei contatti diretti come questi attraverso l'ESA non ricevete risposta, non prendetevela, non è nulla di personale, è semplicemente una conseguenza del fatto che Samantha, ma anche gli altri astronauti, hanno una visibilità molto grande e ricevono moltissime richieste di questo tipo. Passiamo alla seconda domanda di questo episodio, che ci è stata fatta da Michele Caviglia, sempre sulla nostra pagina di Facebook.
Forse è Caviglia.
No, sì. Ma smettila.
Beh, giusto per rimanere in tema di sbagliare gli accenti, insomma, anche questo l'avrò sicuramente sbagliato. Comunque Michele fa una domanda su una foto di un rover marziano, il rover Spirit, in cui si vedono alcune tracce, le tracce lasciate dal suo movimento precedente, che hanno una forma strana. Vi descrivo la foto, poi eventualmente metteremo un link nelle note dell'episodio. Si vedono le due tracce parallele di un movimento rettilineo che si fermano, e nella zona in cui si fermano le tracce parallele, le tracce assumono una forma a 8, una forma incrociata a 8, e poi riprendono sempre parallele in una direzione differente. Michele si chiede: ma sono fatte a caso queste tracce o hanno qualche significato? Beh, in realtà Spirit ha fatto una manovra molto semplice, ha girato sul posto però. Ricordiamo che questi rover dispongono di 6 ruote che possono essere curvate in modo tale appunto da far fare al rover una rotazione sul posto intorno a un asse, praticamente un asse verticale, che passa più o meno per il centro del veicolo. Quindi per cambiare direzione non si fa come guidando un'automobile tradizionale, in cui bisogna percorrere un arco e cambiare gradualmente direzione. Il rover si può fermare e girare sul posto. Con questo abbiamo concluso anche questo episodio di Space 101, che vi ricordo ancora è una rubrica 2.0 e alla quale potete intervenire e contribuire soprattutto con le vostre domande, che, come hanno fatto Michele e Laura, ci hanno lasciato sulla nostra pagina Facebook, o potete farlo su qualunque altra nostra presenza online. Con questo è tutto, ci risentiamo al prossimo episodio.
Grazie Paolo, intanto aggiungerei che per contattare Samantha aspettate un po' e poi trasmettete su Space to Ground One e lei vi ascolta. Bene, recupero la scaletta, ero rimasto un attimo ad ascoltare Paolo e a interagire con la chat. Proseguiamo con le rubriche, l'altra è Yo Robot, ce ne parla Marco.
E allora, visto che Paolo stava chiudendo il suo intervento proprio parlando di rover marziani, questo mi ha passato proprio un assist per introdurre il tema principale del mio intervento per la rubrica Yo Robot, e cioè il traguardo dei 3.000 sol, cioè dei 3.000 giorni trascorsi sulla superficie di Marte per il rover Opportunity. Sì, parliamo proprio di uno dei due rover lanciati nel 2003 dalla NASA che hanno raggiunto Marte nel gennaio del 2004. In particolare Opportunity mi è rimasto impresso perché ha toccato il suolo marziano il 25 gennaio del 2004, che per inciso è il compleanno della mia primogenita, e quindi in qualche modo quasi un regalo così speciale, che lei, quando sarà molto molto più anziana, ricorderà gli strambi hobby del suo strambo padre, potrà dire: guarda un po', il giorno mio compleanno è atterrato un rover su Marte. Sì, il compimento dei 3.000 giorni, dei 3.000 sol, quindi giorni marziani, di Opportunity sul pianeta rosso sono stati così la scusa, l'escamotage utilizzato da Atkinson, che è un bravissimo blogger e collaboratore della Planetary Society, per intervistare scusate, alcuni dei protagonisti di questa avventura dell'uomo su Marte. In particolare sono stati intervistati Paolo Bellutta, che molti di voi ricorderanno, ospite d'onore di Astronauticon 2 in collegamento, ed è in collegamento dalla California ed è uno dei rover driver, cioè dei piloti di questi rover marziani, e il secondo intervistato poi è un collega sempre membro americano, questa volta membro Scott Maxwell, sempre del team dei rover driver, e è stata fatta una sorta di intervista doppia in modo tale che ciascuno dei due intervistati portasse un po' il suo contributo, il suo punto di vista, il suo pensiero e anche il suo ricordo nel riassumere questi 3.000 lunghi giorni di missione. Per Paolo in particolare mi ha colpito molto questa cosa, ripensare al lungo viaggio di Opportunity è un po' come guardare la tua vecchia amatissima band che ancora ascolti volentieri ogni volta che calca il palco, ma di cui si cominciano a vedere i capelli bianchi spuntare qui e là. In effetti 3.000 giorni per Opportunity significa essere andato per oltre 30 volte al di là della garanzia o del percorso e del tempo previsto dal costruttore, così come durata di missione tipica da parte del rover. Sì, perché era previsto che percorresse circa 1 chilometro e ormai siamo vicini al traguardo dei 34 chilometri e da un certo punto di vista anche per i giorni si è ormai arrivati al grande record, perché dai 90 giorni previsti, appunto, lo abbiamo detto più volte, siamo arrivati a 3.000. E il fatto che i due rover Spirit e Opportunity, Spirit lo ricorderete, ha cessato di funzionare, così non si è risvegliato dal suo sonno invernale, è stata l'occasione di riflettere anche su un altro fattore. Ci sono ragazzini iscritti alle scuole elementari che non conoscono dalla loro nascita un pianeta Terra senza un rover che stia calcando le sabbie di Marte. Molti di noi sono, diciamo così, molti dei nostri ascoltatori, non certo io purtroppo, sono nati nell'epoca dell'epopea dell'Apollo, quindi sono nati in un mondo dove l'uomo aveva già messo piede sulla Luna. Qualcun altro, come invece più vicino alla nostra generazione, era abituato ad accostare la parola spazio con le missioni dello Space Shuttle. Per i nostri figli, per i ragazzini del giorno d'oggi, a un mese solo dal ratterraggio dell'enorme rover Mars Science Laboratory su Marte, non esiste un pianeta Terra che non abbia una macchina costruita dall'uomo che sta in qualche modo muovendosi autonomamente sulla superficie di Marte. E questo è qualcosa di incredibile, anche in un periodo forse come questo, dove siamo tutti un po' distratti dalle crisi economiche e dalle sue conseguenze a volte anche tragiche. Nonostante questo, lo spirito di iniziativa, la capacità di esplorare, la volontà di espandere
si
è lasciato preso dalla foga, è stato buttato fuori per eccesso di foga. Vediamo se lo recuperiamo.
Il digital divide di Marco ha avuto il sopravvento.
Comunque volevo chiedere una cosa a Mike, visto che Marco parlava insomma di questi fantastici rover che sono andati ben oltre alla loro tra virgolette garanzia. Chiediamo a Mike come funziona la sua macchina usata, presa in Germania dal punto di vista...
che ho firmato il contratto 30 giorni fa e sono riuscito a guidarla un giorno solo, quindi è andata 30 volte meno di quello che dovevo andare. No, me la cambiano, non so se vi interessa, però...
È tornato Marco.
Ecco qua, è crashato Hangout purtroppo, vi chiedo scusa, non so fino a che punto mi avevate sentito.
Fino a quando... Beh, la parola precisa non me la ricordo. Comunque ti stavamo seguendo con molta attenzione.
No, pensare che adesso è una cosa straordinaria avere, insomma, che queste generazioni hanno...
Facevi un confronto generazionale tra i simboli dell'esplorazione spaziale. Per alcune generazioni vintage Apollo, per altre lo shuttle, per generazioni ancora più giovani, appunto. E stavi continuando.
Per le generazioni più giovani sicuramente Marte, anche se non so fino a che punto c'è un parallelo possibile tra l'attenzione e l'entusiasmo fatto nascere nei giovani della generazione degli anni 60 con le missioni Apollo e l'entusiasmo e la curiosità per lo spazio fatti nascere nei ragazzini d'oggi da Spirit Opportunity e chissà da MSL. Non lo so, forse perché siamo così bombardati, i giovani d'oggi sono così bombardati da un'offerta enorme, estremamente accattivante, per cui forse anche chi divulga lo spazio, l'esplorazione spaziale dovrebbe essere in grado di trovare forme nuove per coinvolgere i giovani, e sicuramente la NASA in questo periodo si è data molto da fare. Una delle cose più belle è senz'altro seguire i blog dei protagonisti, che sfortunatamente per le giovani generazioni che non parlano bene inglese, non sanno ancora leggere l'inglese, sono nella lingua d'Albione, però sicuramente questo non deve essere un ostacolo per noi. E in questo davvero le immagini che ci arrivano da Marte sono incredibili. Vi faccio riflettere anche sul fatto che proprio al compimento del 3000° giorno di Opportunity è stato utilizzato il RAT, cioè il Rock Abrasion Tool, una sorta di trapano modificato per erodere la parte più esterna di una roccia nella zona in questo momento esplorata da Opportunity, per poi riprendere immagini al microscopio ravvicinate di una roccia. Cioè siamo in grado, in parole povere, di inviare una macchina telecomandata su Marte dotata di intelligenza autonoma che fora ed analizza con un microscopio le rocce esattamente come potrebbe fare un geologo in carne ed ossa. Oddio, non proprio esattamente, ma come precursore di un geologo in carne ed ossa. Infatti entrambi gli intervistati, Paolo Belluto e Scott Maxwell, hanno concordato su questo aspetto, cioè bellissima l'idea dei rover, magnifico quello che stiamo facendo, ma vorremmo sapere di stare scrivendo la storia, non già la storia dell'esplorazione di Marte in quanto tale, ma come i precursori che hanno aperto la strada al vero capitolo, a quello più emozionante, quello più coinvolgente, che quando l'uomo metterà, sarà quando l'uomo metterà il suo piede sul pianeta rosso.
Intanto pensare che c'è un buco su una roccia su Marte che hai fatto tu, e fatto significa inviato il comando, scritto il software che invia il comando, oppure assemblato e progettato il Rock Abrasion Tool, è una cosa che deve essere veramente cool. Cioè pensare che tu hai fatto un buco su Marte è una cosa che non possono dire tantissime persone.
Ecco, abbiamo un altro di quelli che va nei parchi naturali e sulle rocce scrive col suo rover Mike 2012
con un bel cuore trapassato da una freccia. No, senz'altro questo tuo intervento, Mike, mi ha fatto venire in mente un altro aspetto che è stato chiesto a Paolo e a Scott in particolare, riguardante il software, no? È molto interessante perché questi 3000 giorni hanno dato anche l'opportunità di costruire un'intera impalcatura di software che nemmeno si immaginava all'inizio. Questi rover sono molto salubri dal punto di vista dell'elettronica. Se da un lato alcune parti, in particolare gli attuatori o la capacità del braccio di muoversi in senso orizzontale, si vanno piano piano compromettendo a causa dell'usura dovuta al tempo e naturalmente all'amplissimo superamento del periodo di garanzia, la parte elettronica è ancora molto, molto buona, e è stato possibile sviluppare versioni sempre più raffinate del software, sia di movimento, in grado di gestire i guasti fisici dell'hardware, ma anche del software di analisi del territorio che consente ai rover di muoversi in quasi autonomia. Ed è interessante però vedere come Paolo, per esempio, rimpiangeva un po' l'aspetto più grezzo e meno rifinito del software dei primi tempi, che forse lasciava un po' più di spazio di intervento ai drivers rispetto a quello che c'è ora. Un'altra domanda molto affascinante che è stata fatta allora, in effetti non mi avrebbe mai sfiorato la mente, no? Mentre altre domande mi sembravano del tutto pertinenti, è stata quella che l'intervistatore ha fatto quando ha chiesto ai due amici che cosa avrebbero fotografato loro come foto del 3000° giorno se avessero avuto l'opportunità di scegliere un soggetto qualsiasi. E la risposta di Scott mi è piaciuta molto, ed è quella del tentativo di riprendere la Via Lattea, di fotografare la Via Lattea con una lunga esposizione da Marte. E anche se in bianco e nero o comunque molto difficile da ottenere per la bassa sensibilità delle fotocamere, che non sono forse adatte allo scatto a lunga esposizione senza avere magari troppo rumore di fondo, è un'idea affascinante quella di guardare le stelle da un altro pianeta e vedere la magnifica forma in cielo della Via Lattea, questo insieme di miliardi di stelle che non è nient'altro sono che la nostra galassia vista dal lato più sottile di taglio dalla prospettiva marziana. È un tocco di poesia in un'intervista che ha molto di ingegneristico, ma che ci restituisce quello che poi ha appassionato tutti noi, il percorso che molti di noi quantomeno hanno seguito, che non è magari passato dal teorema di Pitagora o dalla trasformata di Fourier, ma dai romanzi di fantascienza all'immaginarci indossando una tuta spaziale all'esplorazione di nuovi mondi, a lasciare la nostra impronta sulle sabbie di un pianeta lontano e alzando gli occhi vedere magari un cielo totalmente buio, vista l'assenza di città su Marte, questo lo possiamo dare per scontato, e riconoscere la silhouette della Via Lattea, così come si può fare quando si sale sulla Terra in alta montagna, ossia in un deserto, comunque in una zona fortunatamente al riparo dall'inquinamento luminoso.
Non cercate su Google Milky Way e Mars, perché imparerete qualcosa sulle barre di cioccolato, perché sono sia Milky Way che Mars. Mars c'è anche in Italia, Milky Way c'è in America. Sono...
Per chiudere posso dire che un'altra bella notizia che abbiamo avuto è che sia Scott che Paolo stanno lavorando nel team che sta preparandosi all'atterraggio di Mars Science Laboratory, quindi è incredibile, ma dovranno probabilmente sostenere e far parte degli equipaggi, per così dire, di due missioni marziane diverse, con rover completamente diversi. Ricordo che Mars Science Laboratory è veramente un furgone che pesa 10 volte tanto i suoi predecessori ed è spinto da un generatore radioisotopi per fare a meno anche dei pannelli solari, che sono stata croce e delizia di queste missioni. Si sono tenuti puliti in questi 3.000 giorni grazie ai Dust Devils e alle tempeste di vento che si susseguono sulla superficie di Marte. È stata una lunga, lunga avventura e sicuramente una delle cose con cui voglio chiudere, invito tutti quanti a visitare il sito dei Mars Exploration Rovers, perché ogni giorno è possibile vedere in diretta arrivare le foto da Marte. Siamo una specie capace delle cose più orribili, ma anche di elevarsi al punto da mandare delle sonde su Marte in grado in maniera automatica di inviare sui desktop, sulle nostre scrivanie, sui nostri dispositivi mobili, uno scatto dalla superficie del pianeta rosso. E se questo pensiero non vi fa venire i brividi per quanto è bello, allora davvero non avete ancora dato un'occhiata a queste immagini, non vi siete fermati per un attimo a pensare ciò che siamo stati in grado di fare. E con questo pensiero chiudo la mia rubrica e lascio la parola al nostro regista Michael.
Ok, la rubrica che chiude è quella dei link della settimana, ce ne sono due come spesso capita. Innanzitutto grazie Marco per la tua rubrica. Il primo è un video che è stato segnalato da Ricky e l'altro invece è un blog post.
Sì, il primo è un video perché dovete sapere che il primo luglio del 1962 diventava operativo quello che si chiamava il Launch Operation Center, diventato poi Kennedy Space Center in onore del presidente americano che tanto ha fatto per il programma lunare. Quindi questo video è, diciamo, una commemorazione breve di 4 minuti in cui scorrono immagini evocative a partire dalla Mercury di Glenn a un lancio di un razzo Gemini, di una capsula Gemini, scusate, per poi passare a Saturno 5, allo shuttle, alla stazione spaziale, insomma tutti gli step in questi 50 anni che raccontano la storia un po' del centro spaziale più famoso del mondo, possiamo dirlo. E chi ha avuto la fortuna di essere in quella zona per le celebrazioni del 4 luglio ha potuto assistere anche ad una serie di eventi collegati appunto a questo ulteriore anniversario, cioè i 50 anni del Kennedy Space Center. Un video che vi consiglio di vedere, molto molto bello e molto, insomma, non di difficile comprensione, ecco, molto evocativo. Mentre l'altro link, abbiamo detto prima che la Soyuz con Petit è arrivata a terra, la settimana scorsa vi avevo decantato le doti di Don dal punto di vista dei suoi esperimenti anche stravaganti, ma nel suo blog non mancano anche, diciamo, i post proprio, diciamo, off topic o quasi. In questo qui che vi segnalo, che secondo me è particolarmente divertente, lui, diciamo, fa una specie di guida al Galateo durante una cena a bordo della stazione spaziale, cioè da una serie di consigli, una serie di linee guida che un ipotetico astronauta dovrebbe seguire se invita i suoi compagni di viaggio a cenare nella sua cuccetta, oppure nella zona normalmente deputata alle cene, su Zed, direi. E potete trovare i consigli più disparati, vabbè, è chiaramente la prima cosa magari che è abbastanza, diciamo, comprensibile, fare trovare tutte le posate almeno pulite, perché chiaramente magari se c'è qualche cosa di un po' sporco non sta bene, però ad esempio una cosa che invece è tollerata, anzi è diciamo così soggetta
sollecitata
per anche dimostrare le capacità degli astronauti, è diciamo lanciarsi il cibo e prenderlo al volo con la bocca, cosa che magari sulla Terra non è molto carina, invece nello spazio è molto apprezzata. Ci sono altri aneddoti divertenti, quindi vi lascio a voi scoprirli.
Ok, a me mancheranno le lettere di Don, perché era veramente bello. Tra l'altro l'ho scoperte a metà della sua expedition, però ho recuperato in fretta gli arretrati ed è veramente... ha una capacità, l'abbiamo già detto mille volte, ha una capacità particolare di raccontare le cose.
Chissà, ti ricordo che ci abbiamo parlato con una scuola dalle nostre zone, chissà infatti, che un giorno...
Infatti, io punto proprio a stringergli la mano durante una convention, quello è il mio obiettivo. Molto bene, abbiamo raggiunto la fine di questa puntata, mi sembra. Quindi possiamo cominciare a tirare i remi in barca e a passare ai saluti e all'appuntamento per la prossima settimana. Siamo arrivati ormai al 6 di luglio, quindi la prossima settimana, è già passata la mezzanotte, di solito in diretta siamo ancora al giovedì, quindi siamo al 5 di luglio. La prossima puntata dovrebbe essere prevista per il 12 di luglio, ma vi invitiamo a tenere sott'occhio astronauticast.com oppure
slash basta
facebook.com/astronauticast. Anche se non siete iscritti a Facebook, dovreste poter leggere gli aggiornamenti e quindi scoprire se siamo in diretta e quando. Per intanto, da parte mia, Michael Sacchi, Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, è tutto.
Da un grado e 48 primi est di declinazione magnetica vi saluta Paolo Amoroso.
Me lo lascia a me per tenere la scaletta, scaletta iniziale, quindi un saluto a tutti e buonanotte vista l'ora da Riccardo Rossi per gli amici Eric Arial.
E dulcis in fundo vi aggiunga il saluto di Marco Zambianchi.
Ci sentiamo giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra.